Ecco, vi porgerei ancora qualche parola. Qualche parola. Ah, non si vede. Si vede? Si vede? Si vede. Vi porgerei ancora qualche parola di questa presunta fenomenologia, ma ve le accenno solo. È proprio una parola, è il gioco. Non è una parola che... Non è una parola che la filosofia frequenta da sempre. È stato Nietzsche, il grande, come dire, corifeo, colui che ha introdotto proprio come piano di pensiero filosofico la parola gioco, e con una complessità incredibile, perché il gioco diventa una relazione fra lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo, diventa diventa l'alleggerimento della soggettività, della pretesa integrità soggettiva. Nietzsche si sentiva avanzare la follia, la teneva d'occhio, la teneva per il collare giorno dietro giorno, e quindi in rapporto alla follia, a un gioco e follia, in Nietzsche hanno delle porosità continue. D'altra parte, ecco, un aspetto di abitare la distanza della parola gioco è proprio la gratuità del gioco e insieme la necessità del gioco. Sembrano opposte ancora una volta, e c'è una respirazione tra necessità e gratuità. Tu non puoi dire a un bimbo: ti do mezz'ora per giocare e poi facciamo i compiti. Oh, è un incubo. Ma giocare è una misura mentale, non è un intervento specifico. Ma scherziamo, l'adulto crede di giocare, adesso facciamo una partita a carte, dai, ci concediamo stasera una partita, benissimo, ma questo non è giocare, voglio dire, oppure è solo una mala coppia, del giocare. Il gioco che adesso intenderei, a cui intenderei alludere, è proprio il gioco del giocarsi la vita come qualche cosa che unitamente ti vede come soggetto e insieme come colui che si gioca. Tu giochi e insieme ti giochi, e in quanto ti giochi sei oggetto di una misura ulteriore. Giocare quindi è una misura esistenziale. È una misura che pervade la esistenza in quanto tale. Se uno andasse ad analizzare che spazio ha la giocosità nella propria vita, comprenderebbe quanto è prossimo o quanto è distante dall'abitare la distanza. Ecco, appunto. Non bisogna però prenderlo in termini tecnici. Non è che giocare significhi giocare a damo, a scacchi o a pallavolo o altre cose. Anche, attenzione, se quando io leggo godo, se quando io leggo mi perdo, se quando io leggo mi faccio dei viaggi che sono una cosa di una bellezza rara, quello è gioco. Io gioco dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina quando non dormo. Di sicuro, lo dico perché è importantissima questa cosa. Una misura molto prossima al gioco è la parola dono, un'altra parola della cassetta, degli attrezzi, di questo abitare la distanza. Ecco. Tu non puoi programmare il dono, o l'ospitalità, o l'evento, o la distanza, o l'abitabilità, perché se di questo fai un programma sei già fuori sesto. Hai già invalidato il carattere del dono, dell'ospitalità, dell'abitabilità, della distanza. Introduci una pelosità, diventa un dono peloso, una ospitalità interessata, una distanza precontrollata. Questo non si può fare, perché se noi progettiamo il futuro, se noi vogliamo progettare l'evento, noi manchiamo l'evento proprio nella misura della sua analitica progettazione. Ora, queste parole che sono, non l'ho portato, in Derrida il dono del lutto, che è un testo che ho pubblicato proprio quest'anno, sì, quest'anno è l'11 ancora. Siamo nell'11?
Sì, sì.
E non nel 10.
L'anno scorso.
Zio Boh, sembra già una cosa vecchia che non è ancora vagito. Vabbè, lasciamo stare. Ecco, direi che il maestro di questo pensiero è Derrida in assoluto. Derrida, sul tema della ospitalità, del dono, del gioco, ha dedicato tutto il suo pensiero, tutto il suo pensiero. E il problema è proprio la misura filosofica di queste parole. Il dono deve accadere, ma accadendo in un contesto economico si nega come dono. Ecco il paradosso. Il dono quindi è una parola, è una della cassetta degli attrezzi o dell'equipaggiamento leggero di chi vuole abitare la distanza con sé. Perché il dono è sempre in contraddizione. Mi ha fatto un regalo molto grosso per il mio compleanno. Dio santo cielo, adesso quando compie gli anni bisogna che faccia un regalo adeguato. Capite che questa economia, questa è, questa è una logica della circolarità economica che niente a che vedere col dono. Il dono o è gratuito o non è dono. Il dono manco deve sapere che viene donato, né da chi lo riceve, né dal donatore, né dal donatario. Famo te, il dono deve essere una totale gratuità, perché accada come dono. Ma perché questi filosofi pensano questi pensieri così paradossali? Qualcuno potrebbe pensare che hanno la testa, hanno la mente complessa, un po' contorta anche. No, 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 assolutamente. L'hanno lucidissima, Dio santo cielo benedetto. Vedono proprio le cose, le vedono così come sono le cose. Che cosa vedono? Che nella globalizzazione non accade più niente. Sotto l'amministrativo con la maiuscola non accade più niente. Nel dominio della soggettività intera, piena, non accade un baffo, un fico secco. L'evento non accade più. Sì che noi abbiamo tantissime cose, tantissime opportunità e siamo insoddisfatti. E non siamo mai capaci di dono, di vero. Perché? Ma perché? Perché il dono porta con sé la sua impossibilità. È evento, solo quell'evento che comporta, cioè che porta con sé la propria impossibilità. È possibile, se è accaduto, è possibile. Mi ha donato un fiore, mi ha dato un bacio, più no. Ecco, quindi c'è l'evento, c'è il fatto. E tuttavia, attenzione bene, deve rimanere impossibile. Deve, pur essendo accaduto, reale e più che possibile, deve rimanere impossibile. C'è una misura di non riducibilità al fatto, fa l'evento. È evento solo quell'accadimento che, pur accadendo, permane in uno scarto, porta con sé uno scarto, non è amministrabile in toto, ha un resto, c'è un residuo, non è puro, non è trasparente. Questo è il dono. E allora il dono è l'arrivante. Allora il dono è l'arrivante. Un arcobaleno che compare all'improvviso, uno squarcio, guardi fuori, ma to. Era un anno che non ne vedevo più uno. Bene. Vi leggo queste poche riflessioni perché non sapevo come scriverle e forse non riuscite a leggere. In nero non si leggevano, in rosso battevano gli occhi, la pupilla usciva dietro, in bianco, ve le leggo. È molto importante la figura dell'altro in Derrida, l'arrivante. Chi è per Derrida l'altro? L'altro è l'arrivante. Non lo devo neanche vedere arrivare, perché se lo vedo arrivare mi chiudo la porta e grazie. Mi deve piombare dall'alto. Una cosa stranissima che si fa fatica a digerire è che l'arrivante ti cade dall'alto come un colpo in testa, te lo trovi in casa. L'abbiamo visto in Abramo, li vede lì quei tre personaggi sulla tenda, sono già lì. Non è che li vedi arrivare da distanza e ti premunisci. Se ti premunisci non è più l'arrivante. Parliamo di un'altra cosa. È dentro la programmazione, dentro la razza. Tu come soggetto hai troppo scarto per non agire come... Noi agiamo sempre da soggetti, occhio, Ma questa è la nostra educazione, la nostra forma mentis. Noi agiamo da soggetti. Dunque, l'arrivante, un participio presente. Tac, è lì. È molto importante la figura dell'altro. L'altro è fondamentalmente l'arrivante. Può arrivare una persona, può arrivare una lettera, può arrivare l'evento, e anche il fattore X, il fattore X. Quel qualche cosa che ancora non sappiamo che può arrivare. Stasera usciamo, andiamo dopo a mangiare una focaccina secca, perché queste pizze, Dio santo, non si digeriscono più. E sappiamo il perché, perché sono le mozzarelle, non sono mozzarelle, sono paste filanti, prendono gli scarti dei magazzini, li fondono e poi te li vendono come mozzarelle, sono dei pugni nel fegato. Sta lì il fegato incerto perché non capisce, no? Cioè, di che animale è, di che latte, cioè, è davvero, è in crisi. Quindi non c'è una focaccina secca.
Ho una fetta di torta.
Ho una bella fetta di torta.
Alla marina.
Sana, gustosa. Ecco. Non sappiamo che può arrivare, ma possiamo addomesticare l'altro. Ecco qua il discorso. Noi non possiamo non addomesticare l'altro. Noi chiediamo i documenti, vieni per lavorare, ecco. Vieni per stare con le mie donne. Oh, come che uno ne abbia più di una, ma lasciamo stare, capite? Però questo linguaggio,
soprattutto che sia a suo possesso,
tra l'altro, ma sono i politici a dire queste cose. Sto ironizzando quelli che ne hanno tante e che le hanno come oggetti, ma questi vengono qua dalle nostre donne, così, come dire, come nostre mie, dicono. No, attenzione, non possiamo addomesticare, noi non possiamo non addomesticare l'altro come soggetti. Ancora una volta c'è una porosità e c'è una porta, la strategia della porta o della respirazione. Noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo. No, tu impari l'italiano, se vuoi parlare con me. Oh, vieni a casa mia, non mi obbligare a imparare il rumeno. Perché io posso anche, se c'è uno che è una badante, a imparare, ogni giorno impara una frasetta di tre parole e le ripete, sta imparando il rumeno. Gli dicono gli amici, ma che cosa serve? Com'è cosa serve? Intanto una badante, e posso anche dire delle cose nella sua lingua, questo è un garbo eccezionale. E poi che ne sai tu? Che ne sai tu? Che l'Italia è in questo precipizio, che non dobbiamo andare in Romania a cercare lavoro. Che ne sai tu? Grazie. Ah, non è mica detto, No, non è detto. Ma possiamo addomesticarlo? Noi non possiamo non addomesticarlo, facciamo di tutto per addomesticarlo. E dobbiamo farlo perché possiamo, ci mancherebbe. Ma questo non risolve il problema, Ma questo non chiude la partita, non si chiude la partita con questo gesto. Eppure proviamo ad addomesticarlo. Derrida dice, se noi facciamo questa operazione, cancelliamo il carattere specifico dell'arrivante. Il carattere specifico dell'arrivante è ciò che ci accade di giorno in giorno. La nostra vita ha da essere sempre uguale o qualcosa deve pur capitare. Quel qualche cosa che capita è l'arrivante. E noi ci barrichiamo sempre di più. Lo hanno detto diverse persone in questo segnale, c'è chi non si espone più neppure all'innamoramento, per la paura di. Perché un conto è così, insomma, un reciproco godimento, un conto invece è l'innamoramento. L'innamoramento è impegnativo, io ma scherziamo, ma l'innamoramento è, faccio per dire, non solo è relazione, ma della relazione è quella che tira dentro Eros. Ed Eros, sapete, è barbuto, è informe, è scalcinato, dorme sotto i portoni, aspetta sempre lì che tu esci, te lo ritrovi fra i piedi. Non è che sia così, educato, oppure possiamo essere aperti rispetto all'evento. Intanto non bisogna schiacciarlo in una teoria. Primo punto, noi queste cose che vi ho detto stasera, ho parlato di cassettina degli attrezzi, di bagaglio leggero, di una arrampicata, vi dicendo, di un vettovagliamento leggero, non sono teorie queste. Il piano di questa serata è fenomenologico, ma è una fenomenologia pratica, etica, non teoretica, come vedete. Perché va giocato queste parole vanno poi giocate, vanno poi sperimentate, vanno praticate. Primo, non bisogna schiacciarli in una teoria, poi bisogna cedere qualcosa della nostra soggettività, questo è il problema. Ma chi è disposto a cedere qualcosa della sua? Ci abbiamo messo tanto, ma ci abbiamo messo tanto che. È difficilissimo questo. Se io sono tutto d'un pezzo, l'evento non accade mai. Mi ricordo un film di Totò, dice, io sono tutto d'un pezzo. Non accade niente dopo. Se io sono tutto d'un pezzo. Tranne una cosa, quella accade comunque, accade per tutti, anche per chi è pieno, cioè la morte. Quella accade per tutti. Un'altra parola incredibile che sempre dice introdurre, nella filosofia contemporanea, ma questa parola è nella forma nietzschiana che io la menziono, perché la fortuna è sempre esistita come interesse filosofico fin nei classici e negli antichi. Bene, è appunto questa arte sottile di cattivarsi la fortuna. Ma come si fa? Si vede che la fortuna decide le sorti, Dio santo. Come si fa a propiziare la fortuna? Questo è il segreto. E beh, la fortuna è importantissimo propiziarsela, Si propizia la fortuna chi è disposto a giocarsi nel gioco. Ecco, e torniamo alla parola di prima. Chi è disposto a tenere la porta un po' oscillante e quindi anche trovarsi qualcuno in casa e vedere cosa capita. Ed era proprio ciò che tu aspettavi, senza neanche saperlo. Proprio ciò che ti risolve il problema. Ma tu che bella persona. Ma te guarda, mi dà una mano. Quasi gratis, tomo. Solo perché la porta era socchiusa, Vale una sorta di messa a distanza di noi stessi, una presa in giro di noi stessi. Ma chi è che riesce a essere? Guardate che la vis comica è importantissima, Siamo partiti appunto con due storielle che davano la vis comica, la forza del comico, il paradosso. Quando il travaglio dell'inconscio emerge, comporta sempre un paradosso, ma anche un moto di spirito, un moto di riso. Ma Tom, guarda, ma sono io quella? Ma dentro, ma è scandaloso, ma davvero? Me lo dice lo psicanalista che quella parola vuol dire queste cose. Eppure funziona. Speriamo che nessuno senta. Per fortuna sono cose che si fanno anche in una certa intimità, perché vale una sorta di messa a distanza di noi stessi, una presa in giro di noi stessi. Se noi siamo capaci di fare qualche cosa che sia al tempo, state bene a sentire, che sia al tempo stesso un'affermazione. Non possiamo non affermare, non possiamo non addomesticare, non possiamo non passare attraverso una programmazione, ma al tempo stesso sia una messa in dubbio di questa operazione che stiamo facendo, dicendo, ecco ad esempio, ecco, ma non ci credo fino in fondo, dico una cosa e dico sì, però non ci credo fino in fondo. Ecco quella cosa che penso sia la verità, ma non ci credo che sia l'unica verità, ce ne saranno anche delle altre. Se il secondo cono non è una tecnica usata per arte, per padroneggiare ulteriormente la questione, allora tentiamo la fortuna. Ecco cosa vuol dire cattivarsi la fortuna. Ecco cosa vuol dire. Vuol dire, certo, osare un gesto, una parola, un'affermazione, però sapendo che è possibile che vadano diversamente le cose. Disposto anche a che vadano diversamente le cose. Perché l'evento, se io programmo, è una selvaggina già scappata. Dice Lacan, che su questa cosa è un maestro, dice: la selvaggina è già scappata quando tu spari nel centro, non devi mai sparare nel mezzo, devi sempre stare un po' di lato, devi sempre stare nelle vie schivadebiti, mi verrebbe da dire, ecco. Devi sempre stare un po' limitrofo, E allora in questo modo è proprio lì che tu puoi forse acchiappare la cosa. Cosa significa? Significa che io, per conoscere qualcosa di me, bisogna anche che mi esponga, devo anche lasciare emergere qualcosa. Se sono sempre pieno di me, sempre occupato, sempre frastornato, sempre iperattivo, tipo, reitero sempre gli stessi gesti, ma ti accorgi che il tuo modo di andare con le donne è ripetere sempre una coazione, cerchi sempre tua madre, ma dai, fermati, fermati significa attendi, prenditi tempo, lasciali passare, osserva, esponiti. Una volta, ma non si fa mai stato, tu stai stecchetto, che arte. Quindi un'etica minima, se non volesse trarre una conclusione, e chiudiamo. Voglio dire che l'etica che è collegata a questo discorso non è ovviamente un'etica prescrittiva. Non abbiamo dato nessuna prescrizione, nessun diktat, nessun principio, nessuna massima come Kant. Agisci in modo tale che la norma del tuo agire sia legge universale. Boing, che pietroni immensi. No, nulla di tutto ciò è questa sera. Voglio dire che l'etica che è collegata a questo discorso non è ovviamente un'etica prescrittiva, non è neanche però un'etica secondaria, che dice, siccome non posso prescrivere nulla di assoluto, una cosa vale l'altra. Allora non hai capito niente. E no, non è vero che una cosa vale l'altra. L'arte della la contromossa della porta mobile è un'arte sottile, attenzione, è un'arte. Io penso a un'etica minima, la chiamo minima come etica della ragionevolezza. Il porre la questione del paradosso e del far funzionare le cose in modo tale che ci sia questa arte sottile del funambolo o del comico messo insieme al lavoro. Certo, con il rischio continuo di perdere la faccia. E beh, oh, certo, se non mettiamo in conto questo, di giocarci la faccia. Prendiamo un'altra strada, che non è l'etica minima. Non accade però niente, attenzione bene. Io rimango tronfio, impedito, ma vuoto dell'altro, quindi ignaro dell'altro. Ed ecco l'ultima cosa che leggo, avere più tempo per, questa ce la leggiamo con comodo, chiudo davvero. Vorrei mettere in consonanza quello che vi dicevo prima della lettura. Voi credete che gli accademici leggono? Mi ricordo una cosa che disse Pieraldo Rovatti, disse ai concorsi universitari, ci sono 90 candidati, siamo in tre commissari, ci dividiamo i temi 30 per uno. Allora, ci mettiamo lì, dopo un po' gli altri, tu hai già finito di leggere i 30 temi, io ne ho letti 3 o 4. Ma com'è possibile? Non sarò mica deficiente. Tra l'altro lui è migliore degli altri, è un pensatore, mi ha capito, è migliore. Beh, ma com'è possibile una cosa del genere? Lo dico perché, ma cosa vuol dire leggere? Leggere è prendersi tempo, lo ripeto, è respirare dentro le parole. Il che vuol dire devo avvertire cosa mi stanno dicendo, devo lasciarle lavorare dentro di me, altrimenti non sto leggendo, mi sto informando. Vabbè, se ti puoi informare, allora puoi anche prendere il telecomando, grazie. Siamo in un'epoca in cui stiamo disimparando a leggere e a scrivere, una sorta di analfabetismo di ritorno, stiamo disimparando a leggere e a scrivere, c'è un crampo della lettura, bella questa espressione, per cui si legge contraendo, velocizzando, sorvolando, ma leggere è abitare la distanza, è rallentare la corsa del tempo. Se leggi velocemente perdi la lettura come esercizio filosofico, perdi la lettura stessa, la scrittura poi è palesemente un'abitazione della distanza, pensare di governare la lettura in ragione della velocità è perderne la comprensione intima, è divenuto paradossale prendersi il tempo della lettura comprendente, tutto il tempo che esige quella pagina, perché sia vera esperienza di comprensione. Noi tutti tendiamo a praticare una lettura velocizzata, contratta, crediamo di aver letto un libro che abbiamo certo sfogliato, guardato, annusato, recensito. Leggere però è un'altra cosa, è respirare. Ecco. Ma ti sei accorto di aver respirato mentre leggevi? Questo è il problema. Respirato intendo mentalmente, Leggere un saggio esige un tempo incredibile che non abbiamo più, se vogliamo stare al passo, se vogliamo godere i privilegi di essere informati. Abitare la distanza comporta, pensando alla lettura, un esercizio del prendersi tutto il tempo che esige quello studio. Avere più tempo per, ecco, una forma mentis di abitare la distanza. E chiudo davvero con questa, che è apprendere ad apprendere, siccome ci sono dei professori qua e li conosco, e anche forse professori che non conosco, ci sono maestri, ci sono comunque dei genitori o ex genitori o potenziali genitori, ancora peggio, i potenziali, lasciamo stare, mi fanno paura, io sono sincero, a me fanno paura i potenziali genitori. Uno si trova a essere genitore, si barcamena, fa quel che può, allora ecco, capisco, ma uno proprio che programma, capite? E poi la vita va sempre per i fatti suoi, un bel problema, una bella disfatta, una bella disdetta. Vabbè, abitare la distanza, questa è una frase di Rovatti da Cito Quattaris, perché è la sintesi del percorso fatto stasera, abitare la distanza, fare spazio, creare l'apertura, sillabare la parola, ospitalità. Produrre silenzio, l'esercizio del silenzio non l'ho preso con me perché altrimenti non vi parlavo della distanza, ma è un altro testo bellissimo di Rovatti, Pieraldo. E produrre silenzio, lui per esempio dice, ma scusate, ma non c'è chi fa caos e chi fa silenzio? No, l'etica minima è silenziare, che è un'altra cosa, in atto io produco silenzio, non è che io teorizzo il silenzio, boh, mi viene anche pure tristezza, mi viene anche angoscia, no, altra cosa è silenziare, un attimo, lasciami mezza giornata, anche lui. Esercitare una punteggiatura, la punteggiatura stacca, Tutto questo è educazione anche sentimentale, cioè per fare queste cose ci vuole anche un sentire che si coinvolge, non sono mica esercizi intellettuali e questi, ci mancherebbe altro, è tutta una personalità che si gioca in questo gioco. Insegnami qualcosa, chiede il figlio al genitore, ma quello che ti ho insegnato è quello che ti ho fatto vedere, che ho cercato di fare su di me. Cioè non sono gli ammaestramenti, è quel che rimane, non sono le prediche, ma basta. Sei sereno in casa, comunichi serenità. Non dico tu parli della serenità e sei teso come un... Comunicazione di pacchetti pedagogici? Non ne ho. Insegnami qualcosa. Beh, non è tanto ad apprendere che ti posso insegnare. Apprendere ad apprendere è la pratica di una vita. L'ho preso da Peter Handke, L'ora del vero sentire, un capolavoro. Apprendere ad apprendere è prendersi il tempo di osservare, qua si fa fatica, ecco, vedete la difficoltà, i colori del tramonto, raccogliere una foglia autunnale e osservarla senza fretta. Quei colori non sono mica immediati, Voi pensate che i colori, ma no, sono il risultato di un'educazione. Se non sono mai stato indotto a osservarli, se non ho osservato chi li osserva, manco li vedo. E comunque non sto all'ascolto del sentire. Intellettuali che hanno nomi autorevoli non vedono. Io vi potrei, sarebbe bella. Io ho letto dei testi e mi sono reso conto di docenti universitari di grossa stazza. Io non ho mai visto un colore. Ma non perché non parlano dei colori, ci mancherebbe. No, il modo in cui scrivono, Ti rendi conto che non hanno mai visto un colore. Loro sono già nati come figli di accademici, non hanno mai visto un colore. Ma cosa vuol dire? È uno stile, si vede, è come uno si esprime. Noi dobbiamo fare, qua dice proprio, non ha mai visto un colore, non osservano l'espressione delle persone, non le osservano. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, al limite negando i nostri ruoli di insegnanti, di formatori, negare la chiusura di questi ruoli, permetterci all'ascolto, per rieducarci al sentire. E qua cito invece Rovatti, non dire come a Trieste, presto, che è tardi. Hai capito? È l'opposto. È l'opposto. No, non è mai tardi. Non farmi mai fretta. Questa è l'ultima, siccome c'è il tramonto e i luccichi nell'acqua, ce la leggiamo. È l'ultima. Sono due frasi. Una è tratta da Out-Out del 2009, la medicalizzazione della vita, perché ci riguarda, ci riguarda direttamente. Un'altra parola della cassetta, della vita la cura, voglio dire, è la preoccupazione delle cose piccole, delle cose immediate, ma anche delle cose che non sono affatto immediate, che mi fanno un po', che sono dentro di me, di queste distanze. La cura quindi è un'attenzione a questa respirazione interiore, tra l'altro poi doppia respirazione interiore ed esteriore. Bene, noi siamo trattati come dei pazienti, dei malati, dei portatori di deficit, fin da bambini, e la società ci assisterebbe e ci proteggerebbe. Ecco prima la teoria delle placente, no? Come si chiamavano? Delle incubatrici. Se fosse a scuola darei subito di più. Il primo, è certo, come no? A volte faceva anche finta di non ricordare delle cose. Gli studenti sono bravissimi, vabbè. Noi siamo trattati come dei pazienti, dei malati, dei portatori di deficit, fin da bambini, e la società ci assisterebbe e ci proteggerebbe. Tutti siamo candidati a questa vulnerabilità. Tutti siamo pazienti candidati alla medicalizzazione della vita, del tempo, delle relazioni. Qua è Michel Foucault, da cui prende in questo saggio di Out Out, Pierardo Rovati parla di Foucault, dice che non è pensabile. Non è pensabile pensare di potere oggi se non sulla base di Foucault, c'è poco da fare. È il più grande pensatore del potere, dei dispositivi di potere. Bene. E il termine medicalizzazione è di Michel Foucault. Tutti siamo oggetti del biopotere, il biopotere è il primo proprio a lanciarlo come iperproteggere e alimentare le paure. La minore età. Facile impaurirsi e cadere preda dei dispositivi del terrore, difficile fugarle poi le paure. Quindi, ancora una volta, bisogna sottrarsi a questa medicalizzazione. Tutti che si preoccupano, e intanto cosa fanno? Ci danno sempre più paura, ci mettono paura. Attento che batti la testa, attento che urti, attento che ti sporchi, ma lasciami giocare. Chi è che diceva, non si sono divertiti molto oggi, non sono sporchi dei propri figli, Non si sono divertiti, c'è niente da fare. Abitare la distanza e togliere, ecco perché, adesso qua, questa frase è pesante, però così chiudiamo davvero, Abitare la distanza e togliere molto, levare, fare spazio. È chiaro che se ho una tensione devo farla venire a galla, mi devo prendere il tempo, devo parlare con chi mi aiuta a farla venire a galla, ma per liberarmene, per non aver più quell'assillo. Poi è chiaro che mi continuo a inquietare, sono io, quella paura, sono io, mi viene dalla pancia, grazie, ma non so che non muoio, so che non soccombo, ma dite poco. Fare spazio, per la disciplina filosofica della respirazione è necessario il deserto. Il deserto come spazio aperto, non affastellato, non inquinato. Dobbiamo levare cose materiali e immateriali. Le nostre case sono piene come un uovo. Il levare gli orpelli mentali, ma anche materiali. Le due cose procedono di pari passo, il necessario e l'orpello. Ogni volta liberarsi da una cosa materiale e da un orpello mentale. Bene, grazie.